Il radiogiornale.
Gino Ceschino al microfono, buongiorno. 5 anni e 6 mesi la richiesta di pena contro il sacerdote, ex cappellano del Collegio Papio, accusato di abusi sessuali nel processo in corso a Lugano. Sempre più persone in Svizzera utilizzano ogni giorno più di una lingua. Dati dell'Ufficio Federale di Statistica, in forte crescita l'inglese. Euro 25, a 2 settimane dal termine, a Berna si dibatte sul futuro di uno dei lasciti degli europei, le Strassen Bemalungen, in sostanza murales stradali realizzati appositamente. 27 morti, 60 persone salvate, ma dopo il naufragio di ieri a Lampedusa le ricerche continuano, molti migranti che ancora mancano all'appello. Prosegue l'emergenza incendi nell'Europa meridionale, in Portogallo una delle peggiori annate del secolo, ci dice un esperto. A Washington l'esercito voluto da Trump ha iniziato ad agire, un centinaio gli arresti senza tetto o persone sospettate di crimini. Intanto il sindaco denuncia una deriva autoritaria. A Lugano si è aperta questa mattina il processo a carico del cappellano del Collegio Papio di Ascona, accusato di abusi sessuali su 9 ragazzi. A Palazzo di Giustizia di Lugano troviamo in diretta Umberto Gatti. Umberto, aggiornaci.
Sì, il processo si svolge a porte chiuse, ma l'aula è decisamente ben frequentata da giornalisti locali e nazionali, un caso che ha decisamente catalizzato l'attenzione dei media. Alla sbarra ricordiamo un sacerdote di 56 anni, già cappellano del Collegio Papio di Ascona e docente di religione per il cantone, oltre ad avere diversi ruoli a contatto con i giovani in ambito religioso. L'uomo, ricordiamo, è in carcere dal momento dell'arresto avvenuto nell'agosto dello scorso anno.
Ecco, innanzitutto l'imputato come si è comportato in aula?
Allora, l'imputato ha ammesso in buona parte i fatti, ci sono stati massaggi al torace dei ragazzi e toccamenti degli organi genitali con l'avambraccio e in alcuni episodi ha però negato che questi toccamenti ci siano stati, contrariamente a quanto invece dichiarato dalle vittime e da lui stesso ammesso in una prima fase dell'inchiesta, ammissione poi ritrattata. Spontaneamente l'imputato ha dichiarato a inizio processo che in buona fede pensava che questi massaggi potessero aiutare i ragazzi, non era un mio compito, non ero un massaggiatore. Attraverso questa esperienza in carcere, anche di sofferenza, ho capito che non dovevo farlo. All'epoca non mi rendevo conto che questi massaggi li facevo per me. Ora capisco che era sbagliato. L'imputato le ha definite debolezze e distorsioni cognitive che hanno prevalso su una coscienza debole in quel momento. Durante l'intervento della procuratrice pubblica Valentina Tuoni, il sacerdote ha ascoltato per più di mezz'ora con gli occhi chiusi i resoconti dei verbali con i ragazzi e le loro età. Il più giovane, ricordiamo, aveva 12 anni.
Ecco, il processo è ancora in corso, ma l'accusa ha già fatto le sue richieste.
Sì, nella requisitoria la procuratrice pubblica ha ricordato come l'imputato ha dapprima collaborato e poi ritrattato, di come una delle vittime abbia raccontato a verbale di aver segnalato questi abusi all'allora vescovo Lazzari perché è preoccupato per un altro ragazzo vicino al sacerdote e di come la procedura si sia attivata però solo dopo una seconda segnalazione fatta all'amministratore apostolico della diocesi di Lugano Alain de Remy. La richiesta della procura è di 5 anni e 6 mesi da scontare, oltre ad un trattamento ambulatoriale da seguire in carcere e l'interdizione da qualsiasi attività con i giovani. La sentenza è attesa nel tardo pomeriggio.
Umberto Gatti in diretta da Palazzo di Giustizia. Adesso cambiamo tema perché è stato pubblicato un aggiornamento dell'Ufficio Federale di Statistica che fa stato di una Svizzera sempre più multilingue. La cosa interessante è che la maggior parte della popolazione si esprime infatti regolarmente in più di una idioma, ma in forte crescita è l'utilizzo dell'inglese, soprattutto tra i giovani e soprattutto in rete. Più di una persona su 3 cresce poi in un ambiente familiare bilingue. Da Berna, Alessio Veronelli.
4 lingue nazionali, una lingua franca internazionale e tante altre importate da immigrazioni più o meno recenti. La Svizzera è storicamente plurilingue e per quasi 9 svizzeri su 10 conoscerne più di una di quelle ufficiali è importante per la coesione del paese. Nella quotidianità, quasi 2/3 della popolazione utilizza regolarmente più lingue, con l'inglese a prendersi però uno spazio sempre maggiore. Nella Svizzera tedesca si parla più inglese che francese, in Romandia più inglese che tedesco e anche nella Svizzera italiana Shakespeare è preferito a Goethe o Baudelaire. in ambito familiare, al lavoro, per interagire su internet, dappertutto si fa un uso regolare di due o più lingue e senza sorprese sono i più giovani, i più multilingue, l'80% circa nella fascia d'età 15-24 anni rispetto al 38% fra gli over 65. Se in Svizzera 4 persone su 10 sotto i 15 anni crescono in un ambiente plurilingue, quasi un quarto della popolazione dai 25 anni in su impara una o più lingue, anche qui con l'inglese a ritagliarsi una fetta sempre più grande. Resistono infine, nell'utilizzo quotidiano, le lingue dell'immigrazione, italiano, portoghese, spagnolo, albanese e quelle dell'ex Jugoslavia.
La Cancelleria federale vuole mettere un freno agli scandali legati alle firme false per iniziative referendum e ha preparato un codice di condotta giuridicamente non vincolante destinato alle società che raccolgono appunto queste firme a pagamento. La bozza, attualmente in consultazione, prevede che le aziende si impegnino a rispettare norme di autoregolamentazione. Da novembre 2024 è poi attivo un sistema nazionale di segnalazione che permette a cantoni e comuni di comunicare eventuali irregolarità, un meccanismo che, sempre secondo la Cancelleria, ha già dato i primi risultati. Ancora buone notizie dal fronte dell'inflazione in Svizzera. I prezzi alla produzione e all'importazione nel mese di luglio sono infatti scesi per la quarta volta consecutiva, con un meno 0,9% rispetto al mese di luglio dello scorso anno. Sentiamo Marzio Minori.
I prezzi alla produzione e all'importazione pubblicati mensilmente sono importanti in quanto danno un'indicazione di come evolverà l'inflazione in futuro. Dopo un inizio d'anno piuttosto stabile, ecco che per il quarto mese consecutivo si è visto un calo di questi prezzi su base annua. Soprattutto sono stati i prezzi all'importazione a scendere di quasi il 3% rispetto a luglio 2024. Questo non deve stupire più di quel tanto se si guarda l'evoluzione del franco svizzero, soprattutto contro il dollaro, valuta con la quale si pagano la maggior parte dei prodotti energetici, petrolio in primis. In un anno il franco contro il dollaro si è rafforzato di circa il 10%, anche contro euro si è vista un'evoluzione simile, anche se in modo più contenuto. Sono rimasti invariati invece i prezzi alla produzione. Sempre nel confronto annuale a spiccare sono i prodotti petroliferi, il prezzo dei quali è sceso del 20% rispetto a 12 mesi fa. Infatti, oltre al rafforzamento del franco, ha contribuito l'importante calo del barile di petrolio, dagli 80 dollari di luglio 2024 ai 65 attuali. Sul fronte degli aumenti di prezzo, invece, sono stati gli alimentari ad essere cresciuti maggiormente in 12 mesi, un aumento del 3,6% del carrello della spesa.
Sul fronte dei dazi statunitensi invece oggi i consiglieri federali Guy Parmelin, responsabile dell'economia, e Elisabeth Bohm-Schneider dell'interno hanno incontrato i rappresentanti dell'industria farmaceutica, un settore che esporta molto negli Stati Uniti, per ora senza dazi aggiuntivi anche se la minaccia incombe. I contenuti dell'incontro non sono stati resi pubblici, si sa però che erano presenti il presidente del CDA di Roche e il responsabile delle relazioni commerciali esterne di Novartis. Il mese prossimo è previsto un nuovo incontro. A nemmeno 3 settimane dalla fine degli europei femminili di calcio, a Berna ci si interroga sul loro lascito. La città intende infatti rimuovere le immagini dipinte sull'asfalto, praticamente dei murales stradali, degli stradales, verrebbe da dire, che hanno funto da sgargiante cornice alla manifestazione. C'è però chi non è d'accordo e chiede che il ricordo di questa estate calcistica sia onorato in modo duraturo, al pari di quanto fatto con gli europei maschili del 2008. Da Berna, Anna Riva.
Su Victoria Platz, ma anche sul ponte della Lorraine o nel conosciutissimo quartiere della Matte, in riva al fiume Are. Da qualche mese il grigio dell'asfalto è intercalato da vivaci spaccati di arte urbana. Una donna che dà un calcio a un pallone, acrobatiche azioni da stadio, ragazze in festa. 45.000 franchi è costato il progetto alla città di Berna, progetto effimero, pensato per le 3 settimane abbondanti di manifestazione che le autorità vogliono rimuovere a fine settembre. Un'altra storia rispetto all'epoca degli europei maschili di calcio del 2008, svoltisi in Svizzera e in Austria, al termine dei quali l'allora sindaco Alexander Cheppet aveva deciso di lasciare dipinto in arancione, in onore dei 60.000 tifosi olandesi, il cartello del ponte Kornhausbrücke. La consigliera nazionale Aline Trede, sollecitata da SRF, evoca una chiara disparità di trattamento. Trovo che si potrebbe allestire un'insegna simile sul ponte Niedegbrücke per ricordare il corteo da record dei tifosi in questi europei femminili. L'ecologista non ritiene inoltre una buona idea rimuovere le opere d'arte dipinte sull'asfalto, un'eredità di ciò che, a suo dire, sono stati questi europei femminili, allegri e colorati. La città di Berna, raggiunta dai pareri positivi non solo della politica ma anche dei passanti, fa allora sapere che una retromarcia, perlomeno parziale, non è da escludere. Claudia Luder, responsabile dello spazio pubblico. Se dovessimo recepire esigenze di altro tipo, faremo compiacere una riflessione. Anche noi siamo infatti strabiliati dall'evento appena concluso. Chi passeggia per Berna non manchi quindi di tenere gli occhi ben aperti.
A partire dal prossimo novembre anche la SSR introdurrà la pubblicità in modalità replay, in altre parole alcuni contenuti proporranno inserti promozionali all'inizio e durante lo streaming del contenuto stesso, anche quando visualizzati a posteriori sulle piattaforme online. Si tratta di un'innovazione economicamente necessaria e importante per rafforzare complessivamente il panorama mediatico svizzero, si legge nel comunicato. Dall'estero ora, sono riprese all'alba le ricerche dei dispersi del naufragio avvenuto ieri mattina al largo di Lampedusa. 27 le vittime accertate, tra cui una bambina di poco più di un anno, mentre le persone salvate sono una 60. La tragedia è avvenuta a circa 14 miglia nautiche dalle coste dell'isola in acque italiane. Francesca Torrani.
27 vittime, ma il conto di questo nuovo disastro in mare è destinato a salire perché ci sono dei dispersi. Si cercano ancora almeno una decina di persone, uomini, donne e bambini, partiti dalla Libia l'altro ieri sera, interrotti nel loro viaggio e per molti nelle loro vite, a circa 20 chilometri a sud-ovest da Lampedusa. Uno dei barchini su cui viaggiavano ha iniziato a imbarcare acqua, le persone hanno cercato di spostarsi da una scialuppa all'altra e poi il ribaltamento in mare.
Circa 95 persone, i numeri non sono precisi, si sta cercando di ricostruire cosa è stata la situazione. Il nostro team è in questo momento a Lampedusa con i sopravvissuti.
Filippo Ungaro è portavoce per l'Italia dell'Agenzia ONU per i rifugiati.
I superstiti sono 60, attualmente sono all'hotspot di Lampedusa e sono 27 i cadaveri recuperati, le salme, ma ci sarebbero appunto ulteriori dispersi.
Ci sono anche dei minori?
Sì, ci sono anche dei minori, io il numero esatto non lo so, una 20 circa di minori. Fra le salme recuperate c'è anche quella di una neonata e di altri bambini.
Che situazione è questa a livello di sbarchi in Italia?
Guardi, fino ad oggi siamo più o meno a meno di 40.000 arrivi e siamo grosso modo in linea con gli arrivi dello scorso anno. Senz'altro non è una situazione emergenziale.
Filippo Ungaro sottolinea tuttavia la necessità di andare alla radice del problema migratorio. Un rapporto dell'Agenzia ONU di quest'anno indica in 122 milioni le persone in fuga dalle guerre e dalle persecuzioni, 122 milioni di persone.
Gli incendi continuano a provocare grossi problemi in diversi paesi europei. La Spagna ha appena chiesto aiuto all'Unione Europea, anche sotto forma di aerei, per spegnere le fiamme che finora hanno provocato 3 morti. Anche il Portogallo chiede aiuto, memore delle conseguenze che estate dopo estate provocano questi incendi nel paese particolarmente toccato dal problema. Per avere un'idea della situazione, Piero Grabe, che ha intervistato il professor Savio e Domingos Viegas, che all'Università di Coimbra dirige il centro di studi sugli incendi forestali.
Well, of course, it is still early to make a balance after the situation, especially concerning the...
È certamente ancora presto per tirare un bilancio, siamo solo a metà stagione, ma rispetto agli anni precedenti posso già dire che si tratta di una brutta annata, forse la seconda o terza peggior annata dall'inizio del nuovo millennio. Nel 2005, nel 2022 e nel 2017 abbiamo avuto annate molto brutte in Portogallo. Quest'anno è molto simile al 2017.
It's in the third place, that it's very similar to 2017.
Lei come si spiega questo scenario piuttosto pericoloso che si presenta davanti ai nostri occhi?
Meteorological conditions that lead to this.
Le condizioni naturali che ci portano a questa situazione sono principalmente due. Se piove molto all'inizio dell'anno, in inverno e in primavera, la vegetazione cresce e si sviluppa. Ma se poi questa vegetazione muore, aiuta molto la diffusione degli incendi quando subentrano siccità e temperature elevate. E questa è un'immagine molto diffusa attualmente, un po' in tutto il paese, rende difficile spegnere gli incendi. Altra condizione, dall'inizio di giugno non abbiamo più avuto pioggia in quasi tutto il Portogallo, per cui, come gli ho detto, la vegetazione ora è molto secca e pronta per prendere fuoco. Se compariamo queste condizioni meteorologiche a quelle degli anni precedenti, vediamo che il pericolo è molto elevato, è molto inquietante. Siamo molto preoccupati per quanto sta capitando quest'anno, in questi giorni, e per quanto potrebbe capitare nell'immediato futuro in base alle condizioni meteorologiche.
E attualmente lei, da un punto di vista rigorosamente scientifico, non sembra essere molto ottimista per il resto dell'anno.
That's right, yes. Of course, we cannot guess what will happen in...
È vero, certo, non possiamo indovinare che cosa succede nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Sono molto preoccupato per il fatto che potrebbe non piovere. Molti incendi scoppiano in regioni che hanno una topografia molto aspra, luoghi in cui è molto difficile spegnere gli incendi per motivi di sicurezza. Quindi non si può fare altro che lasciarli continuare, concentrandosi sulla protezione della popolazione. Un altro fattore ancora, non si sta riuscendo in maniera estensiva a utilizzare i prodotti chimici. Ciò renderebbe più efficace le operazioni di spegnimento.
A Washington si stanno intensificando le retate della Guardia Nazionale, ci sono stati un centinaio di arresti di senza tetto o altre persone sospettate di crimini dalle agenzie federali, tra cui l'FBI. Tre giorni fa il presidente Trump aveva dichiarato l'emergenza per la sicurezza pubblica e invocato il potere federale. Intanto il sindaco di Washington DC ha denunciato questo sviluppo come una deriva autoritaria. Bettina Müller.
Washington ha assistito al dispiegamento delle pattuglie della Guardia Nazionale, che nelle ultime 24 ore è entrato nel vivo, con più di 100 arresti per reati minori e reati gravi, che vanno dall'omicidio e il narcotraffico alle infrazioni delle regole del traffico. Un uomo è stato arrestato per aver lanciato dei panini contro gli agenti federali. Ed è solo uno degli episodi che mostrano come questo grande ripulisti in corso per ristabilire la legalità e l'ordine pubblico nella capitale degli Stati Uniti mira soprattutto a persone povere, rimaste senza casa, e a eliminare le tende dei senza tetto o dei tossicodipendenti accampati negli spazi verdi lungo le strade o le rotonde della città. A loro viene offerto un tetto alternativo in zone remote. In caso di rifiuto, c'è la prigione. Le autorità cittadine criticano l'intervento delle forze federali come arbitrario, inefficace, inutilmente brutale, che criminalizza la povertà. Alcuni abitanti e proprietari di negozi si sono detti però sollevati per la rimozione degli accampamenti. Inizialmente erano 30 gli agenti della Guardia Nazionale in campo, ne sono attesi 800.
Termineranno alla mezzanotte di oggi a Ginevra i negoziati per raggiungere a un accordo sul primo trattato internazionale per la lotta all'inquinamento da plastica. I diplomatici di 184 paesi sono al lavoro per redigere un testo che metta d'accordo le parti fisse però su posizioni distanti, ci dice di più Sofia Stroppini.
I dibattiti di ieri non hanno portato a un risultato condiviso. Decine di paesi e le ONG ambientaliste che hanno partecipato alle discussioni hanno ritenuto il testo fortemente sbilanciato, addirittura inaccettabile, molto lontano dall'obiettivo di salvaguardare le generazioni future, adottando a livello globale un approccio capace di affrontare l'intero ciclo della plastica, dalla produzione allo smaltimento. Un testo che, a detta dei contrari, si arrende agli stati produttori di petrolio e all'industria con misure poco incisive e non vincolanti, che non metteranno freno alla produzione di plastica. Secondo le previsioni, l'attuale produzione di plastica, circa 450 milioni di tonnellate all'anno, è destinata a triplicare entro il 2060, a meno che non si metta un freno a questa tendenza. Da quasi 3 anni si lavora per trovare una soluzione. Nel dicembre del 2024, in occasione di quelli che dovevano essere i negoziati finali in Corea del Sud, un blocco di paesi produttori di petrolio si è fermamente opposto, impedendo la finalizzazione del trattato. Mettere d'accordo le due parti d'altronde non è facile. Da un lato i paesi produttori, composto dal gruppo dei paesi arabi, le pressioni statunitensi e i lobbisti. Dall'altro una coalizione guidata da Norvegia e Ruanda, di cui fa parte anche la Svizzera. Gli interessi economici si scontrano quindi con quelli ambientali ma anche sanitari, data la presenza ormai capillare delle microplastiche nell'ambiente e anche nel corpo umano e conseguenti danni alla salute.
E per oggi ci fermiamo qua, adesso c'è lo sport. Buona giornata.